Eccoci, benvenuti a questa puntata speciale di, chiamiamolo Sporting Media Video Podcast, nel senso che vi spiego rapidamente, appunto una cosa estemporanea, legata a quanto accaduto nelle ultime 24 ore, cioè lo sapete insomma a quanto fatto da Jannik Sinner, ma soprattutto alle conseguenze e a tutto quello che si è messo in movimento a livello mediatico per la vittoria di Jannik Sinner nei confronti di Novak Djokovic nella seconda partita dell'ATP Finals di Torino 2023. Sono state 24 ore molto intense perché c'era attesa chiaramente per questa partita di Sinner in prima serata contro il numero uno al mondo. Sinner si è dimostrato ancora una volta, come ha fatto negli ultimi 2 mesi, praticamente un giocatore che ha effettuato dei progressi enormi ed è di fatto ormai un giocatore in grado di lottare con tutti i più forti giocatori al mondo. Ha battuto nel giro di poco tempo Alcaraz, Medvedev 2 volte, adesso Djokovic per la prima volta in carriera. Poi qualcuno potrà dire: siamo nella parte finale della stagione, magari gli altri sono un po' stanchi, tipo Alcaraz certamente, però è evidente a tutti come Jannik Sinner abbia fatto un ulteriore step di crescita da dopo lo US Open, quindi non tanto la vittoria nel Masters 1000 di Toronto, quanto la trasferta asiatica, in particolar modo la vittoria di Pechino, e poi quanto visto a Vienna e poi quello che stiamo vedendo a Torino dimostrano come Sinner sia ormai arrivato ad un livello altissimo, insomma, possa competere come speravamo con tutti i più forti giocatori del mondo da qui ai prossimi 10, 12, 15 anni, vedremo, insomma. Quindi, grandi notizie per lo sport italiano, per il movimento italiano. Cosa mancava, al di là di tutte le polemiche che ci sono state a settembre? Poi si potrebbe dire, avete visto, Sinner si è riposato, o meglio, si è allenato ad Acremente e Monte Carlo nel periodo post-US Open, dove, come ha detto anche lui, aveva intravisto dei miglioramenti al di là della sconfitta di ottavi con Zverev. Lui si sentiva pronto, c'era, si è allenato, ha affinato alcune cose e si è presentato nella parte finale della stagione in forma smagliante. Quindi vedremo come andranno le ATP Finals. Speriamo di vederlo in campo anche nel weekend. Non sarà semplice perché dovrà comunque affrontare Rune. Domani sera sarà una partita, ma ci arriviamo molto tirata, dura, perché Rune è in ottima forma. Però, insomma, quello che conta è avere un giocatore del genere. Dicevo dell'aspetto mediatico, che è quello che ci interessa. Ah, perché vi dicevo video, podcast, perché registro questo video, poi sarà pubblicato e sul canale YouTube di Sporting Media e anche in versione podcast sul canale, o meglio, sul podcast di Sporting Media, quindi non in Medias Res, però insomma troverete anche sulle varie piattaforme. Metterò il link in particolar modo su Facebook e su X barra Twitter, quindi avrete la possibilità di seguire o il video o la parte audio. Video, al di là del mio volto, in cui comunque ci saranno delle schermate con cui andare a approfondire determinate tematiche. Ce ne sono 4-5 che mi sono segnato qui negli appunti. Partiamo, condividendo lo schermo, da quello che è stato il dato d'ascolto, perché ci sono diversi spunti notevoli. Ecco, anzi, il titolo della trasmissione è Sinner Djokovic tra TV e media 14-11-2023, un giorno da Circoletto Rosso, parafrasando la famosa frase di Rino Tommasi. Perché da Circoletto Rosso? Perché personalmente, ve lo faccio vedere per chi segue la puntata ovviamente su YouTube, io ho scritto questo oggi quando sono usciti i dati d'ascolto. Oggi, vale a dire 15 novembre, i dati d'ascolto della partita tra Sinner e Djokovic trasmessa in diretta da Rai 2 e da Sky Sport, Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis, oltre che ovviamente le piattaforme streaming, quindi Rai Play per la Rai, Now e Sky Go ovviamente per Sky. Ho scritto: martedì 14 novembre 2023, la sera in cui è scoppiata la Sinnermania, anzi ho messo un punto di domanda, quindi l'ho messo come interrogativo, ma insomma tendenzialmente io penso e credo che possa essere questa l'interpretazione più corretta, cioè ascolti altissimi su Rai 2 per Sinner Djokovic. Qui mancavano ancora i dati Sky. Sinner Djokovic su Rai 2, partita che è durata oltre 3 ore, ricordiamo, quindi dalle 21, 21:10, quando è iniziata effettivamente, fino a mezzanotte inoltrata. Su Rai 2 Sinner ha ottenuto 2.543.000 telespettatori per il 14,6 di share. Andando poi a scorrere, e lo vedete, sono arrivati i dati di Sky che sono stati super anche questi, 789.000 telespettatori, e siamo arrivati a questo dato complessivo, vale a dire la partita tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ha tenuto incollato davanti agli schermi 3.332.000 telespettatori col 19,1 di share, che attenzione, sono dati per quanto riguarda il tennis enormi, enormi perché solamente per Sky, solamente la partita di Berrettini al finale di Wimbledon fece ascolti più elevati, ma nel complesso, considerando quello che fa il tennis normalmente nel Masters, nei 1000, nei 500, anche negli Slam, che sono trasmessi praticamente in via esclusiva dalle pay TV, tranne l'ultimo US Open che è stato trasmesso da Super Tennis, quindi in chiaro, canale 64, sono dati infinitamente più bassi anche in presenza di prestazioni notevoli come quelle appunto a Vienna, come di Sinner, come di Sinner stesso a Vienna, a Pechino, insomma, a Toronto, quindi diciamo sono qualcosa di imparagonabile rispetto a quanto avvenuto ieri sera. Perché può essere considerata una giornata da circoletto rosso? Perché, come scritto da molti, Jannik Sinner potrebbe essere entrato in una nuova dimensione e potrebbe aver portato il tennis in una nuova dimensione di sport popolare o comunque per quanto riguarda la sua figura, molti oggi l'hanno paragonata a quella di Alberto Tomba, di Valentino Rossi, di Marco Pantani, in parte di Federica Pellegrini, anche se è un po' diverso il caso di Federica Pellegrini, vale a dire di quei atleti campioni italiani vincenti che travalicavano la cerchia degli appassionati di quello sport, anche di quelli un po' più tiepidi che comunque apprezzano quello sport e grazie a questi campioni si sono riavvicinati o avvicinati. Vale a dire alla massa delle persone, al pubblico che non ha mai visto una partita di tennis o che non si interessa di tennis o che sapeva, aveva sentito parlare di Sinner, ma proprio vagamente, ma non aveva mai visto giocare Jannik Sinner. Ebbene, la partita di ieri sera, contro Novak Djokovic, il modo in cui Sinner ha giocato, il modo in cui si è posto, che è il solito, cioè Jannik Sinner, lo conosciamo, insomma, chi segue il tennis, chi segue Jannik Sinner da diversi anni, sa che questo è Jannik Sinner, al di là della crescita tecnica, ovviamente, di gioco, nei vari aspetti, che non sto qui ovviamente ad analizzare, che non mi compete, ma dal punto di vista del comportamento, dell'educazione in campo, è stato emblematico il passaggio in cui Novak Djokovic, come spesso avviene, insomma, ha avuto qualcosa da ridire con l'arbitro, ha fatto un po' di scenette, anche per caricarsi, per provocare un po' il pubblico, insomma, lo sappiamo come si gestisce anche quella comunicazione durante la partita. Novak Djokovic, Sinner è andato via dritto per la sua strada, ma a me ricorda anche partite passate in cui, ad esempio, Sinner ha giocato contro Kyrgios 2 o 3 anni fa, in cui lui è totalmente concentrato sulla partita, su se stesso, sul gioco che deve portare avanti e le varie scenate, sceneggiate le lascia perdere. Ma dicevo quindi apprezzato da tutti, vi faccio degli esempi che sono empirici, sono personali, quindi non è che possono essere presi come generali, però possono essere secondo me comunque significativi. Oggi parlavo con un dottore, avevo una visita. E mi diceva, mi scusi, sono arrivato un po' in ritardo, un quarto d'ora, perché ieri sera ho fatto tardi per vedere Sinner fino a mezzanotte e mezza, poi sono dormito tardi, ho fatto un po' tardi stamattina. E mi diceva, lui che segue abbastanza tennis, ma non tanto, non è abbonato a Sky per dire, e mi diceva, beh, mia moglie che non guarda mai il tennis, per dire, era lì e le dava fastidio quando io con mia figlia parlavamo, commentavamo la partita, era concentratissima nel seguire Sinner, nel seguire la partita. Lei che non segue niente di sport, non segue nulla, proprio zero di tennis. Piccolo esempio, altre persone che conosco, amici, familiari, conoscenti che non guardano, non conoscono il tennis, non sanno ben poco di tennis, ma che ieri sera si sono messi lì a guardare la partita e sono rimasti impressionati, coinvolti, stupiti. Emotivamente non solo da quello che Sinner è riuscito a fare, che in realtà è chiaro che aveva di fronte il numero uno, il più forte, uno dei più forti della storia, non sto qui a fare la solita classifica, discussione sul GOAT, eccetera, Però Sinner, prestazioni del genere, le ha già sfoderate ultimamente contro Medvedev, ad esempio, partite strepitose, anche quella con Alcaraz a Pechino. Quindi ha ripetuto di fatto partite che aveva già disputato nel recente passato. Chiaro che di fronte a Djokovic è qualcosa di diverso, ma qual è la chiave per cui Jannik Sinner ieri sera può essere entrato e può aver portato il tennis italiano in un'ulteriore nuova dimensione di grande popolarità, di immensa popolarità da un certo punto di vista? È quella della trasmissione in chiaro su Rai 2. Non entro nel merito, o meglio, ne parliamo magari fra poco, della produzione, della qualità della trasmissione. Io la seguo come sempre su Sky per abitudine, perché mi piace Paolo Bertolucci, c'era anche Ivan Ljubicic, quindi danno un valore aggiunto questo tipo di commentatori. Non che Adriano Panatta non lo dia su Rai 2, però per abitudine, per insomma, simpatia nei confronti di quel tipo di trasmissione la seguo su Sky Sport. Però non è un confronto Sky quindi Rai, ma dico questo, ma è una cosa che è una mia battaglia personale, se vogliamo, anche se anzi se volete anche un po' idealista o, come dire, abbastanza poco concreta, perché sono anni che, o meglio, diverso tempo che vado sostenendo questa cosa, ma vediamo che di risultati e di cose, di modifiche ce ne sono state ben poche. Cioè, la RAI, o meglio, la TV in chiaro, i canali generalisti, quelli nei primi 9 canali, ma la RAI in particolare ha un potere, una possibilità di far arrivare alla massa delle persone questo tipo di eventi sportivi. Attenzione, conta anche l'evento sportivo in sé, contano le dinamiche. Esempio recente: il rugby è andato su Rai 2 in diretta, i mondiali di rugby, del mondo di rugby, Italia, così, Italia, Nuova Zelanda, venerdì sera, se non ricordo male. Dopo un quarto d'ora, l'Italia era già stata sommersa di mete, e le persone cosa fanno? Già, insomma, sanno che l'Italia negli ultimi anni non ha ottenuto grandi risultati. Beh, la partita con gli All Blacks può essere un evento, magari si mettono a guardare, guardano l'acqua, guardano i primi minuti, l'Italia è sotto di 20, 30, 40 punti, dopo pochi minuti, diciamo 20, 30 punti, dopo pochi minuti, cambiano canale, rugby perde l'occasione di poter, per motivi oggettivi, di valore, di essere di tornare in auge, diciamo così. In questo caso, grande evento sportivo in Italia, i migliori tennisti al mondo, il nostro grande protagonista che se la gioca testa a testa con il più forte al mondo, che è conosciuto da tutti, anche da chi non segue il tennis, e gioca benissimo, partita tirata, grandi colpi, grandi emozioni, le persone si appassionano, si avvicinano, cominciano a chiedere, cominciano a cercare, cominciano a parlarne con i colleghi, con gli amici, conoscenti. Quindi si entra appunto in una nuova dimensione di popolarità per Jannik Sinner e per il tennis. E questo è, da un punto di vista complessivo, qualcosa di fantastico per il movimento tennistico, ma che ha anche delle conseguenze, o comunque che ha anche degli aspetti correlati che vanno approfonditi, che andiamo ad approfondire adesso. O meglio, faccio un ultimo, aggiungo una cosa su questo, cioè la RAI, come ha dimostrato ad esempio che i mondiali di atletica leggera quest'estate, se ci sono grandi protagonisti azzurri, se c'è un bel evento sportivo, lo sport fa ascolti, a maggior ragione se, chiaro ovviamente, se c'è un italiano forte, competitivo, per quella mentalità, per cultura sportiva classica italiana, per cui l'evento sportivo in sé sì, può essere anche il più bello del mondo, ma se manca un italiano, vabbè, magari lo guardiamo. Se c'è anche un italiano competitivo, e ritorniamo al discorso di Valentino Rossi, Alberto Tomba, Marco Pantani, beh, lo guardano molte, n più persone. Ed è un limite da un certo punto di vista, perché chiaramente se ieri sera ci fosse stata una partita simile come livello, beh, tipo Djokovic-Rune, non è stata lontanissima come livello, secondo me. Ma anche un Alcaraz-Medvedev, per dire che si giocherà venerdì, partite oggettivamente di livello straordinario. Se la metti allo stesso orario, chiaramente farà non dico 10 volte in meno, ma diciamo 4-5 volte meno il dato ottenuto da Sinner, cioè 3.333.000 32.000 telespettatori. Quindi conta molto l'insieme della cosa. Grande evento sportivo, italiano che piace al pubblico, italiano molto competitivo, trasmissione appunto in chiaro, in diretta, grande risultato. Sono ingredienti che non si combinano molto spesso e molto facilmente, appunto, pensate ai nomi che ho fatto per capire come si parli di epoche diverse. Aggiungo solo l'ultima cosa sui dati che vedete qui. Anche gli studi pre-post partita di Sky hanno ottenuto ottimi risultati, 168.000 al pre e 221.000 spettatori medi il post, quindi altre 220.000 persone che a mezzanotte e mezza, l'una, sono state lì ad ascoltare lo studio Sky con gli approfondimenti. C'era Volandri, c'era Paolo Lorenzi, Ivan Ljubicic, eccetera. E Studio Frasi poi mi ha cortesemente e gentilmente taggato, inserendo anche i dati da total audience, cioè la visione da smart screen cosiddetta, tecnicamente small screen, scusate, cioè piccoli schermi tradotto, quindi da personal computer, smartphone e tablet, altre 131.000 persone. Quindi l'audience totale è stata di 3.474.525 milioni di spettatori, 3 milioni e mezzo di spettatori, praticamente quasi il 20% di share. Un italiano su 5 ieri sera ha visto Jannik Sinner ed è un dato mostruoso da un certo punto di vista. Altre cose. Ah, ecco, questa è una cosa molto interessante. Un dato che vi fa capire la popolarità che sta ottenendo Jannik Sinner in queste ore è questo. Adesso ve lo faccio vedere. L'ho postata poco prima di cena, verso le 20, 19:30-20. Jannik Sinner sposta i palinsesti della TV generalista. È stato talmente dirompente questo risultato ottenuto da Jannik Sinner proprio a livello di dati d'ascolto, 2 milioni e mezzo sulla Rai, 3 milioni e mezzo complessivi praticamente, che per la partita con Holger Rune di domani sera, quindi stiamo parlando di giovedì sera, giovedì 16 novembre, decisiva poi per l'approdo alle semifinali che si disputeranno sabato, poi l'eventuale semifinale, l'eventuale finale sarà domenica alle 18. Vedevo già qualcuno che diceva, però Sinner potrebbe giocare, anzi giocherà, convinti, giocherà domenica alle 18, ma c'è anche la MotoGP. Calma ragazzi, cioè il tennis è uno sport molto complicato, difficile, quindi ci speriamo, lo spieghiamo, eccetera, eccetera, però già arrivare in semifinale sarà un ottimo risultato perché Rune è molto ostico, arrivare poi eventualmente passare alla semifinale, arrivare in finale, vabbè, stiamo parlando dell'apoteosi e lì veramente si rischia la Sinnermania per un lungo periodo, anche perché la prossima settimana c'è la Coppa Davis a Malaga, la famosa Coppa Davis, dove Sinner sarà presente e guiderà l'Italia di Filippo Volandri. Dicevo, ha ottenuto talmente un successo di pubblico a livello mediatico, ma poi anche i giornali, a parte la Gazzetta che non ha pubblicato, non l'ha messo proprio in prima, non ha dedicato l'apertura, mentre tutto sport, il Corriere dello Sport sì, anche il Corriere della Sera, Repubblica e la Stampa gli hanno dedicato una grande foto a centropagina, quindi anche i media generalisti hanno dato ampio risalto all'impresa di Jannik Sinner. Ebbene, le TV generaliste, visto il successo di Sinner e visto il probabile bis contro Rune, anche se diciamo dal punto di vista dell'appeal ha certamente meno fascino rispetto alla partita con Djokovic, ma dopo quello che è successo, la gente un po' entrando nel meccanismo della serie TV, quindi vedi una prima puntata che ti è piaciuta un sacco, e dici, boh, vediamo la seconda puntata, quando è? Giovedì. Quindi giovedì Sinner gioca c'è la seconda puntata di Sinner in realtà sarebbe la terza, vabbè, alle Finals, ma la partita di domenica scorsa era pomeridiana. E prima Canale 5 ha deciso di cambiare il proprio palinsesto, ma addirittura anche Rai 1 ha deciso di cambiare la programmazione in contemporanea con Jannik Sinner, spostando una fiction che si chiama Un professore, e metterà al suo posto una replica del commissario Montalbano. Questo vi fa capire il potere incredibile che ha Jannik Sinner in poco tempo, in niente praticamente, riesce a spostare i palinsesti delle TV generaliste, anche della Rai, che è un qualcosa per chi segue un po' la televisione di enorme. perché i palinsesti Rai sono essenzialmente e tendenzialmente estremamente rigidi. Scusate, ho usato 42 avverbi, vabbè. Cioè, sono rigidissimi, ok? E già inserire un evento sportivo tra i vari TG e programmi intoccabili, lo sapete benissimo, è qualcosa di, attenzione, andiamo con i piedi di piombo. Addirittura che Sinner sia assolutamente confermatissimo in prima serata su Rai 2 e addirittura Rai 1 cambi la propria programmazione e la stessa cosa Canale 5 per paura di ottenere degli ascolti bassi per le trasmissioni che erano in programma in concorrenza con Sinner, beh, questo vi fa capire veramente l'enormità della cosa a cui stiamo assistendo da un punto di vista mediatico televisivo. Ultime due cose. Ce ne sarebbero tante, però ve le aggiungo. Questa cosa qua, che è stata postata dall'amico Giuseppe Pauliello sulla community, nella community di Sporting Media su Twitter / X, e Giuseppe, non so se riuscite a vedere, penso di sì, dice, ve lo leggo comunque anche per chi ascolta il podcast, stanno arrivando i tweet acidi degli appassionati da sempre di tennis a cui dà fastidio che a Sinner si interessi anche la massa. La mentalità da gatekeeper fa danni in ogni ambito, dagli appassionati di fumetti a quelli di bricolage. E qui Giuseppe sottolinea, ripropone questo fenomeno a cui bisogna dedicare due battute. Le dedico molto volentieri perché è un qualcosa che anch'io ho visto, sperimentato e vissuto nell'ambito mediatico sportivo in passato. Già ai tempi del rugby, mi ricordo quando il rugby era estremamente popolare, ebbe quel periodo d'oro in contrapposizione alle magagne calcistiche con la nazionale che stava crescendo, culminato probabilmente quel periodo con la partita dell'Italia, seppure un test match contro gli All Blacks a San Siro. Posso portare l'esempio del biathlon, dove nel momento in cui qualcuno dice, lo sostengo da sempre, che la RAI avrebbe il dovere, l'obbligo quasi morale di trasmettere sulla TV generalista nei weekend le gare di Coppa del Mondo di biathlon su Rai 2 o Rai 3, decide la RAI, anche perché hanno una durata piuttosto breve, perché il biathlon è uno sport estremamente televisivo, estremamente spettacolare. E ci sono degli italiani molto competitivi, sia in ambito maschile, ma soprattutto in ambito femminile. Quindi uno sport che avrebbe enorme successo, enorme successo. Quando ho detto queste cose, tanti appassionati mi hanno scritto: no, ma quale Rai? No, deve restare nell'ambito di Eurosport, dove ci sono Pupo e Ambesi che sono i numeri uno, sono bravissimi. Allora, il fatto che Pupo e Ambesi siano la coppia numero uno per il biathlon, ma una delle migliori, ma ricorderete qualcuno che segue Sporting Media la premiazione come migliore coppia di telecronisti col microfono d'oro 2 o 3 anni fa, è indiscutibile, è indubbio, ma il discorso è un altro. Chi segue Pupo Ambesi come me, come tanti appassionati di biathlon, continuerà a seguire le telecronache di Pupo Ambesi e continuerà a seguire il biathlon su Eurosport. Ma come l'esempio di Sinner dimostra, è importante far arrivare questi sport anche ad altre persone, anche a, come dire, chi non conosce, non sa neanche cos'è il biathlon, magari pensa che sia corsa e un'altra disciplina, fargli vedere di cosa si tratta e farlo appassionare, fargli vedere come si svolge una gara. Poi è chiaro che il commento è un valore aggiunto, ci mancherebbe altro, un appassionato o comunque uno che guarda, soppesa le telecronache e decide quale vedere, ma ripeto, è un altro il discorso, è far avvicinare più persone possibile quello sport. E qui parte la gelosia per dire, vabbè, adesso arrivano, scusate il termine, cani e porci a seguire questo sport, noi che lo seguiamo da N anni, cioè, chi sono questi che vengono a usurpare, diciamo così, il nostro territorio? Si stava meglio quando eravamo in pochi, quindi penso che sia una visione molto miope. Dello sport. È chiaro che queste persone avranno una visione non così approfondita, magari qualcuno porta anche una visione magari di tipo di stampo prettamente calcistico o ha una visione sportiva distorta, quindi fa dei commenti negativi, ma ci sono anche tra gli appassionati, quindi non è che sia una peculiarità della massa, diciamo così. Ma è importante per tutto il movimento sportivo far conoscere, far appassionare, far avvicinare tante persone per n ragioni, per innescare una sorta di circolo virtuoso che porta benefici a tutti, atleti compresi, sport compresi, perché porta più seguito, più visibilità, più soldi, più diciamo presenza mediatica, e quindi va a beneficio sponsorizzazioni, quindi va a beneficio, andrebbe a beneficio di tutti. Quindi questo discorso di Giuseppe è molto interessante, del gatekeeper, a me personalmente, la mentalità gatekeeper a me personalmente dà particolarmente fastidio. Ultima cosa che mi sono appuntato, sì, ecco il futuro, avremo modo di parlarne. Io ne ho scritto diverse volte insomma, la necessità che l'elenco degli eventi sportivi che vanno trasmessi obbligatoriamente in chiaro, perché esiste, cercate, insomma, ma anche nel libro Decoder lo trovate, ma insomma, basta fare una ricerca su Google. È fermo al 2013, se non ricordo, 2012-2013, andrebbe aggiornato, e visto il fenomeno Sinner, ma non solo, perché ci sono anche Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, che speriamo possa tornare ai suoi livelli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, eccetera. Il tennis, diciamo, la voce tennis che prevede la trasmissione in chiaro solamente diciamo di pochi eventi e non dei tornei dello Slam, ad esempio. Meglio, non di tutto il torneo dello Slam, ma mi riferisco a eventuale finale, semifinale finale, ad esempio, con presenza di un italiano, Jannik Sinner. Diciamo, ci sono buone possibilità che nei prossimi 10 anni frequenti questo livello di competizione, andrebbe trasmessa in chiaro per queste ragioni di cui sopra. Ma vedrete che la spinta potrebbe portare a novità, perché, e questo è l'ultimo argomento e poi vi saluto. Non c'è ancora nessun tipo di ufficialità su dove sarà trasmesso il tennis nel prossimo anno, a partire da gennaio 2024, salvo gli Slam che sa sappiamo già che saranno trasmessi: Australian Open da Eurosport, Roland Garros da Eurosport, Wimbledon da Sky, mentre US Open, l'accordo con Super Tennis penso fosse per l'anno scorso, non so, sinceramente non ho notizie per il futuro, potrei sbagliarmi, quindi in caso correggetemi, aggiornate, cioè nel senso, vado a memoria, potrebbe essere che magari l'accordo tra insomma, US Open e Super Tennis sia pluriennale e non annuale come ho detto poc'anzi. Però al di là di questo aspetto, tutti i tornei 1500-250 non sono stati ancora assegnati ufficialmente, quindi scaduto il contratto Sky, scaduto il contratto Super Tennis TV, la voce di qualche tempo fa prevedeva che Sky, prevedeva, insomma, sosteneva che Sky avesse di fatto diciamo, ho trovato un accordo con ATP e WTA per trasmettere tutti i tornei, praticamente. La voce non ha trovato ancora ufficialità, siamo ormai a metà novembre. La cosa, da quello che mi risulta, sembra che la trattativa sia a fase piuttosto avanzata. Non si sa niente però della parte in chiaro, quindi di cosa sarà trasmesso da Super Tennis eventualmente o da chi per esso. Mi auguro che la RAI, se la trattativa, se la vendita di questi diritti sia ancora in fase di assegnazione nelle prossime settimane, visto quanto sta succedendo, finalmente investa sul tennis e dica: ok, puntiamo anche sul tennis, o ripuntiamo sul tennis, che è uno sport antipalinsesto per eccellenza. Io ho fatto una battuta, ho definito la famosa frase: il tennis è lo sport del diavolo. Non l'ha pronunciata Adriano Panatta, insomma, o qualche tennista giornalista, ma l'ha pronunciata un responsabile di palinsesto Rai, perché effettivamente è un qualcosa che può durare in maniera indefinita, quindi per la rigidità dei palinsesti Rai essere sicuramente la cosa un problema piuttosto evidente. Sarebbe auspicabile costruire anche un team dedicato al tennis per quanto riguarda la Rai, quindi alzare il livello della produzione, alzare il livello giornalistico e portare nelle case degli italiani, della massa degli italiani che si sono avvicinati a Jannik Sinner, più partite di Jannik Sinner, ma non solo dello stesso Jannik. Da qui a domenica, cos'è, 18, diciamo 26, quando ci sarà la finale di Coppa Davis, mi auguro di vedere ancora un sacco di partite, di un sacco, diverse partite di Yannick Sinner, diverse partite con gli italiani, e chiudere quest'anno con una attesa, una passione enorme da parte della massa delle persone nei confronti di Yannick Sinner e del tennis. Questo sarebbe veramente il più bel regalo di questo fine 2023 per lo sport italiano in genere. E ripeto ancora una volta, la presenza della TV generalista da questo punto di vista è fondamentale. Bene, basta, ho parlato fin troppo, mezz'ora, quindi io vi ringrazio. Se vi è piaciuta la puntata, o più che piaciuta, se vi va di commentarla, commentate pure e tramite podcast e sul canale YouTube. Spero di insomma rendere un po' più stabile e periodica questa cosa di video, di approfondimenti, ma insomma vi aggiornerò man mano. Grazie e alla prossima puntata speciale dedicata, speriamo ancora una volta, a eventi mediatico-sportivi così meravigliosi. Ciao a tutti!